Pensavo che fossimo più pochi, per cui chiedevo il sacrificio di tormentarvi solo in numero ridotto, quindi abbiate pazienza, perché vorrei fare una cosa un po' diversa dal solito. Questi racconti di Abramo, le querce di Mamre e di Marta e Maria li conosciamo benissimo. E credo che tutti noi li possano gustare senza che un altro gli stia a spiegare per l'ennesima volta dei passaggi che sono diventati evidenti, di questa narrazione del mistero dell'ospitalità, cioè di come gli uomini, ospitandosi tra loro, in realtà ospitano Dio, come dice la lettera agli Ebrei, che dice che ci sono delle persone i quali, accogliendo degli ospiti, ospitarono degli angeli, questo avviene sempre, avviene per noi cristiani, cioè questa è la struttura stessa, questo succede misteriosamente in ciascuno di noi nella casa interiore della nostra persona. E quindi io vorrei provare il discorso un po' astrattino, non seguirò il commento alle letture, ma per comunicare una sorta di struttura della persona cristiana, cioè per dire, in schema e quindi in astratto evidentemente, che tipo di concezione strana noi abbiamo dell'idea di persona, il volto. Persona vuol dire il volto segreto, nascosto, più profondo dell'uomo, qual è appunto, che fa capire anche poi tutti questi racconti, fa capire come mai succeda che gli uomini, trovandosi tra loro, incontrano Dio. Cioè, sono cose un po' strane, no? Se voi andate a dirlo alla gente, sta roba qui, appunto, non ci pensa nessuno e non ci crede nessuno, no? Cioè, l'idea che Marta e Maria e tutti quelli del Vangelo che incontrano Gesù, ma anche Abramo, i suoi figli e tutte le generazioni che discendono da lui, quindi tutti, io, voi, tutti i nostri amici, siamo dentro questa avventura stupefacente che parte da una situazione, cioè a tutti noi, a ciascuno di noi, ha dato un piccolo patrimonio, diciamolo in sintesi, un corpo, e c'è dentro tutto, no? C'è dentro il patrimonio genetico, c'è dentro l'eredità, c'è dentro il biologico, c'è dentro lo psichico, evidentemente, c'è dentro il relazionale, c'è dentro la biografia, c'è dentro la cultura, ci è dato un corpo e un ambiente, ci è data una situazione, i talenti, per usare un termine biblico, no? Cioè, quando noi siamo creati ci fanno, prendi, questo è il tuo sacchetto, questo è il tuo libretto degli assegni. Adesso vediamo cosa sai fare, no? Ciascuno di noi parte appunto da una situazione e cerca poi di combinare qualcosa di bello. Il passaggio tra il dato, il reale, chiamiamolo, e il possibile, segnala tutto il cammino dell'uomo. Cioè noi cerchiamo, a partire da un certo patrimonio, di diventare persona, cioè di darci un volto e di cercare il nostro vero volto. Questo è il tormento nostro, no? Il volto che ciascuno di noi porta in sé, il volto che ciascuno di noi è chiamato a rivelare con la sua vita in una maniera unica. Ciascuno di noi rivela il suo segreto, che però appunto suggestivamente è il bene di tutti, e questo ci fa uomini, e questo è stupefacente. Noi realizziamo l'essere uomini, ciò che ci fa comuni agli altri, lo realizziamo tutti in una maniera singolarissima, nella maniera della persona. Ognuno di noi ha una maschera, ha un volto appunto, ma questo volto coincide col bene comune di tutti. E quando tu incontri questo volto e incontri questo bene comune di tutti, sei colto da stupore e da rispetto. Sia Abramo, a Mamre, sia Maria si prosternano. In qualche maniera hanno visto la verità, no? Non so, capita anche a noi probabilmente di vivere certi momenti così veri, così profondi, in cui ti inginocchieresti, no? In cui contempli, la contemplazione è questa, secondo me, radicalmente. è lo stare in certi momenti alla presenza della verità profonda che siamo noi, che è dentro di noi, che è dentro di noi come ciò che ci mette in comunione con tutti, e vedremo, ci mette in comunione col grande ospite, no? E siccome appunto c'è questa faccenda che partiamo da una situazione e andiamo a cercare un volto possibile che disegniamo con la nostra vita, perciò ci mettiamo in movimento. Perciò la vita è un'uscita da sé, per questo usciamo da noi stessi. L'uomo, in questo senso, è una creatura stranissima, straordinaria, sporgente, sporge da sé. La coscienza, l'intenzionalità, il gustare, il guardare, il pensare, il sognare, il piangere, il rimpiangere, il credere, lo sperare, è una forma di sporgenza, no? Cioè, non stai nella situazione in cui sei. E questa è la libertà. Questa è la trascendenza. Trascendenza vuol dire la superiorità, la sporgenza di sé rispetto a sé, no? Che ci fa rifiutare di essere semplicemente ciò che siamo, che ci fa uscire dalla nostra situazione e andare verso ciò che può essere, andare verso ciò che possiamo diventare. E questo ci fa chiedere la questione del senso, cioè del significato del mondo, del mio significato, dell'orientamento che devo dare al mio andare, alla mia trascendenza, alla mia sporgenza, al mio dover decidere dove vado, cosa faccio, chi sono, che volto mi do. Questa sporgenza, appunto, questa trascendenza, si traduce in un'uscita da sé, un esodo, o ecstasy, che vuol dire proprio questo, star fuori di sé, esodo. Stiamo elaborando in qualche maniera la struttura dell'esodo interiore, no? Di cui poi il racconto dell'esodo dall'Egitto è parabola politica, storica, appunto. Ma in realtà questo racconta ciò che avviene in ciascuno di noi. I padri amavano rileggere l'esodo come struttura della spiritualità. Noi siamo disabituati a queste cose alte, molto più banali, abbiamo cose più vere, più immediate, no? Oh, quest'estasi, o chiamandola con un altro nome, dono, offerta di sé, è proprio nell'estasi, nell'uscire da sé, nel donarsi, nell'offrire se stessi, che l'uomo diventa qualcuno, smette di essere qualcosa, diventa qualcuno nel momento in cui si dona. Questa è la struttura radicale dell'intenzionalità umana, quello che chiamiamo amore, appunto. E per questo quando scatta l'amore, quando amiamo, siamo amati, scatta l'identità, diciamo, ci siamo, no? In questa uscita da sé, in questa generosa uscita da sé, in questa rinuncia alla chiusura su di sé per entrare nel movimento dell'amore, si realizza il cammino dell'interiorità. Cioè uno ritrova se stesso, uno scava la verità di sé, la verità del proprio io, la verità della propria persona, del proprio volto, proprio nel momento in cui si apre, in cui entra nell'esodo, nel movimento dell'amore, del darsi. Beh, Gesù l'ha detto mille volte, no? Chi dà la sua vita, chi la spende, chi la perde, la trova. Diceva in termini un po' morali, ma questo elemento fondamentale del fatto che solo nella trascendenza è possibile trovare l'interiorità. Cioè, quando uno si chiude appunto esclusivamente dentro di sé, nella sua interiorità, è marcio, è morto, è perso, no? Non si trova più. Quindi uscire per donarsi è in realtà il movimento per trovare se stessi, no? Ma uscire verso dove? Sapete, in tutta la storia si dice uno va verso le ricchezze, uno va verso il piacere, uno va verso, che so, l'onore. Donarsi a che cosa? perché il movimento dell'esodo, del dono, suppone un termine, un punto verso cui si tende, e ciò verso cui tende l'uomo non può essere che qualcuno, non qualcosa. Siccome l'uomo è un soggetto, si muove verso un altro soggetto. Il destinatario dell'uscita, dell'esodo, è l'altro, un io, che non sono io, a favore del quale io mi dono. Che è tutta la logica dell'amore, spogliandomi dal mio egoismo e riconoscendo nella dedizione all'altro il valore infinito che ha l'uomo, ciò che giustifica il dono che io faccio di me stesso all'altro, che è spinto dall'intuizione, dalla contemplazione del valore unico che l'uomo porta in se stesso. Cioè il fatto che l'altro che incontra è persona, può diventare persona, e io facendomi prossimo lo faccio diventare persona. Questo è il tema evangelico dell'ospitalità o della prossimità. Ricordate la lettura della scorsa volta, no? Quel povero Cristo giù in terra non era più persona. Solo il samaritano che si fa prossimo gli ridà dignità di persona. E l'esodo, l'amore del samaritano verso l'altro, è giustificato dalla dignità della persona, che egli riconosce proprio col suo uscire da sé. Questo dono di sé per cercare la verità del proprio io è il movimento verso l'interiorità, verso la sorgente del proprio io, della propria interiorità, verso la presenza che l'uomo porta in se stesso, verso la presenza viva e nascosta nella più intima profondità della sua anima. E quindi l'estasi, così è fatto l'uomo. Vedete come siamo lontani dal pensare queste cose? L'estasi o l'esodo, la trascendenza del mio io che mi porta alle sorgenti, cioè da dove trae origine il mio io, mi porta a una trascendenza che è più intima a noi di noi stessi. Là, nell'intimo di me, scopro la vita della mia vita, il segreto del mio io, che si apre in questo movimento dell'ospitalità e del farmi prossimo. Questa, non so se azzardo troppo, ma questa apertura alla verità del mio io, cioè quando io scopro nel profondo del mio io questa presenza ospitale dell'altro che mi apre agli altri, appunto, questo secondo me è in realtà quel nascere dall'alto di cui parla nel Vangelo di Giovanni Gesù a Nicodemo. Bisogna nascere dall'alto per essere nuovi, per diventare uomini come Dio vuole. Bisogna nascere dall'alto, questo è il battesimo, eh? Cioè quando uno incontra Dio dentro di sé, diciamolo pure chiaramente, anche se ovviamente parlassimo con qualcuno dovremmo cautelare la parola con mille virgolette per dire perché Dio poi gli dà fastidio, bisogna dimostrarlo, ma appunto stiamo dicendo la struttura qual è. Quando l'uomo nell'esodo continuo verso il prossimo scopre la profondità della sua identità in questo attaccamento, in questa obbedienza, in questo ascolto dell'ospite divino, che è l'altro che lo fa esistere come io, come persona, lì l'uomo veramente nasce, è nato di nuovo, nasce dall'alto, perché prima è nato, come dice Paolo, è nato come io animale, come io famelico, come io impaurito, come io dell'avere, appunto, come io dell'aggressività, della violenza. Si nasce di nuovo. Quando si nasce alla fede, a questo ascolto o contemplazione dell'altro, la cui natura, diremo subito, è appunto quella di essere dedizione, di essere esodo, di essere passaggio amorevole, di essere casa che accoglie, appunto, di essere banchetto, di essere parola che lega. Posso aderire a me stesso in un altro, grazie a un altro. Questa è la concezione radicale di persona che ha il cristiano, che è tutto il paradosso cristiano, che l'identità più profonda è la relazione a un altro, o è la fede appunto, l'obbedienza, o il senso della grazia. Allora non difendo più la mia intimità come un possesso che viene minacciato continuamente, ma come il santuario di un bene che è il bene di tutti. Cioè quando io scopro il mio io, scopro il mio santuario, la custodia di quello che è il bene di tutti. E cioè il Padre nostro, quando Gesù rivela questo santuario, appunto, no? O la fraternità, perché sono indissociabili. Pensate come la rivelazione del Dio di Gesù e il mistero trinitario della persona, quando Gesù continua a chiamare Padre, poi offre lo Spirito, poi si manifesta come Figlio obbediente, e poi noi abbiamo tradotto appunto la Trinità, il Padre, Figlio, Spirito Santo. Pensate come questa rivelazione del Dio di Gesù porti una luce decisiva sul mistero della persona umana. Perché lo sappiamo, in Dio la persona esiste come puro sguardo verso l'altro, come relazione. Il Padre è tutto rivolto al Figlio, il Figlio al Padre, lo Spirito al Padre, al Figlio e il loro dono d'amore. Cioè tutto l'essere di Dio è estasi, è dono, è amore, è spogliamento totale di sé verso l'altro. O come diceva Francesco, è infinita umiltà. È infinita povertà, è infinita gioia di darsi, infinita gioia di colui che è puro dono, non trattiene niente per sé. E allora è apparso in Gesù l'umanità del nostro Dio, il quale da ricco che era si è fatto povero, no? E in Gesù possiamo trovare il caso unico di questa umanità la cui verità sta nella relazione che fa del Figlio un'eterna offerta al Padre e trasfigura la sua condizione di uomo. Per questo in Gesù contempliamo la bellezza della vocazione dell'uomo, quella di trovare se stesso nella relazione col Padre, nella fraternità e nel dare dignità. Ecco perché allora tutti i comportamenti di Gesù, dove solleva gli uomini senza dignità, sono gli atteggiamenti più divini, appunto. Come l'accogliere i peccatori, come perdonare i peccatori, come l'inserire gli esclusi. Questo è il cammino che è proposto all'uomo. Ci viene dato un patrimonio, ci viene data questa libertà, questa capacità di relazionarci a ciò che non siamo, per determinare una figura nuova. E in questo viaggio scopriamo nella nostra interiorità più profonda il divino ospite, il quale rivela un'ospitalità eterna che è stata data a noi e che ci fa guardare agli uomini come a dei fratelli, e quindi la possibile ospitalità tra tutti gli uomini. Questo è il mistero nascosto da secoli in Dio, questo è il mistero di Gesù e dell'uomo insieme, della persona. Pensate che idea di persona noi abbiamo rispetto a tutti i look, a tutte le pubblicità, a tutte le cretinate in cui siamo immersi. Non siate come i pagani, i quali sono ignoranti rispetto al mistero che Dio ha preparato da secoli e ha rivelato in Gesù. Questo è il cammino dell'uomo. E si capisce come il vero volto dell'uomo e quindi il vero volto del mondo. Non introduciamo questo discorso, ma è evidente, perché tra il mondo e l'uomo c'è un rapporto strettissimo. E finché l'uomo non ha personalizzato la sua vicenda, non ha neanche personalizzato il mondo. Tante figure della sfigurazione del mondo sono legate al fatto che l'uomo non è uomo, è evidente questo, no? E allora si capisce in che senso il mio vero volto mi sta davanti. Non sono ancora uomo, sto cercando a tentoni, sto sperimentando, sto provando appunto. Il vero volto dell'uomo ci precede, perché radicalmente è nascosto nel mistero di Dio. E noi siamo in cammino. Qualcuno si scandalizza quando io introduco il termine animale, ma è così, noi siamo animali in cammino di creazione e di resurrezione, quindi di nascere dall'alto, di trasfigurazione, no? Solo nell'amore ai fratelli, nell'ospitalità ai fratelli, andiamo incontro all'altro che è l'ospite nel più intimo di noi stessi. L'altro che, come vedete, ci aspetta. Pazienta, non ci costringe, si rivela solo a mano noi lo scopriamo. Solo a mano noi scopriamo noi stessi come relazione viva, come alleanza con gli altri e con l'ospite silenzioso dell'anima. Tutta la mistica sponsale, cioè la mistica appunto, l'esperienza spirituale più alta di comunione tra Dio e l'uomo, è quasi sempre, come il Cantico dei Cantici per esempio, è sempre una mistica sponsale, come alleanza con l'ospite silenzioso dell'anima. La nostra vocazione allora è quella di assumere, di attraversare faticosamente la nostra condizione, quella che ci è stata data, quella che ci viene data, e di andare alla ricerca della verità della nostra vita e del volto di Dio attraverso gli avventurosi incontri con i nostri fratelli. Si capisce cosa succede tutte le volte che non ospitiamo per una permalosità, tutte le volte che non ospitiamo, ospitiamo per una grossolanità, tutte le volte che non ospitiamo per egoismo, perché vogliamo fare qualcos'altro, tutte le volte che non ospitiamo perché siamo precipitosi, eccetera, eccetera. Dico le cose più leggere, no? Tutte le volte che ci arrabbiamo, tutte le volte che ce la leghiamo al dito, tutte le volte che ce ne freghiamo. Non dico tutte le volte che uccidiamo, perché è evidente. Noi stiamo cercando la verità della nostra vita, del nostro volto e insieme del volto di Dio attraverso le avventure dei nostri incontri. Con un po' di tristezza. Io non sono depresso, per fortuna. Ma un po' triste, frequentemente lo sono. Ma la ragione fondamentale è perché sento che siamo poco uomini, che sono poco uomo. Siamo un po' tristi perché sappiamo di non essere ancora uomini. E poi con un po' di sofferenza per i gemiti del mondo, che è ancora nelle doglie del parto e che noi non siamo capaci di far nascere, no? Ma però, questo Gesù ce l'ha lasciato come dote, con la gioia profonda che il divino ospite custodisce nel nostro cuore, la gioia che nessuno può togliere ai figli di Dio. Questo mi sembra che potrebbe essere, dovrebbe essere il segno distintivo dei cristiani, la gioia. La gioia che è l'attributo di un Dio che si fa povero per amore, o se volete, che è contento di farsi uomo, che è contento che ci siano gli uomini, che è contento di poter venire a trovare gli uomini. Questa è la gioia di Dio. La gioia che Gesù ci ha lasciato come testamento, il legame incrollabile con Lui e con il Suo Spirito, prima di andarsene ha continuato a dire: non temete, non spaventatevi, io sono con voi, vi do una gioia che nessuno vi potrà togliere, no? È la gioia che è la più bella testimonianza che noi possiamo rendere a Gesù, come uomini che mentre sono nelle avventure e nelle pene del viaggio si sentono già in qualche modo a casa. E quando incontriamo qualcuno che in un gesto, in una parola, vi dà la percezione di essere a casa, quando nell'incontro con una persona vi sentite a casa, beh, quelle cose lì raccontate di Abramo, raccontato di Marta e Maria, si stanno realizzando. Mi viene in mente quel passo dell'Apocalisse dove si dice, dalla parola di Dio, ecco io sto alla porta e busso, se qualcuno mi aprirò, entrerò e mangerò con lui. Mi sembra sia proprio quello che sta avvenendo in questo momento. Apriamo il nostro cuore alla richiesta che il Signore ci fa di essere ospitato e diciamo insieme, si compia, Signore, la Tua volontà.
Signore, anche noi Ti chiediamo con Abramo, non passare oltre senza fermarti, senza darci il dono della Tua ospitalità, che porta con sé il dono perenne della vita. Per questo Ti preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà.
Signore, sai anche Tu che il dono della vita a volte è un fardello pesante, molto pesante. Lo sai perché hai patito per noi e con noi. Ti preghiamo perché nella fatica e nel dolore non venga mai meno la segreta speranza che in ogni sofferenza è nascosto un frammento di gloria, della Tua e della nostra gloria. Per questo Ti preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà.
Signore, fa che nell'accoglierti e nello starti vicino impariamo a vivere con operosità e pienezza, pronti a servire concretamente i fratelli e ad aprire a Te liberamente e totalmente il nostro cuore. Per questo Ti preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà.
Signore, fa che i ritmi diversi che l'estate porta con sé non ci facciano dimenticare chi non può concedersi pause e riposo. Aiutaci ad essere evangelicamente vicini a chi è più affaticato. Per questo Ti preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei Tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della Tua misteriosa presenza, per Cristo nostro Signore.